Potete immaginare come sarebbe la vita senza voci angeliche come questa, una voce angelica, oppure la vita senza musica, senza danza. 1972, quando ho conosciuto per la prima volta Angelo Di Vita, il quale... Ora voi l'avete conosciuto, parla così, ma quando l'ho conosciuto, notate bene, lui era così, classico siciliano. Non ho sentito niente, non ho visto niente, non dico nessuna parola, non c'ero. E se c'ero, dormivo. E questo è il meraviglioso dono che Dio fa attraverso lo Spirito Santo nel corso degli anni. Così come abbiamo avuto 9 battesimi e siamo grati a Dio di questi grandi doni e di questo grande progresso che Dio sta regalando alla Chiesa in Italia. Anche grazie a voi, con la vostra presenza anno dopo anno, che ci aiutate, in primis con la vostra presenza, ma anche con le vostre offerte, perché ovviamente noi non andiamo di casa in casa, non fa la nostra opera, utilizza principalmente i mass media e quindi e costano, quindi vi ringraziamo di cuore per questo. Il tema di oggi, che ho scelto per oggi, è un po' un'estensione del, abbiamo concordato con Angelo Di Vita di parlare, mentre lui ha parlato di qualcosa, di quanto è importante essere coerenti, di essere all'altezza della nostra fede, questo è un problema nostro individuale. Invece io lo voglio un pochettino concentrare nel darvi consigli pratici, alcuni consigli pratici. Molti di voi li conoscete, ma questi consigli pratici li voglio dare principalmente ai 9 battezzati. È come se sono dei nuovi che sono entrati nella nostra famiglia e quindi è importante che lo sappiano, ma naturalmente quello che dirò è importante in primis per me e per tutti noi, perché ci sono delle cose che non possiamo e che non dobbiamo dimenticare. Ora noi siamo giunti alla festa dell'ultimo giorno, che lo chiamiamo ultimo grande giorno, cioè l'ottavo giorno, così pieno di significato e anche così pieno dell'amore di Dio per la salvezza non soltanto nostra, ma per la salvezza di tutte le generazioni passate, come sentiremo con maggiori dettagli nel sermone questo pomeriggio, che vi invito a non mancare di sentire. Questo ottavo giorno, nel piano di Dio, è chiamato il giorno del giudizio, giudizio che sarà eseguito su tutti quelli che non hanno mai conosciuto la verità e hanno predicato o seguito cose sbagliate senza magari rendersene conto. Io sono convinto che le predicazioni sbagliate che noi sentiamo sono soltanto una piccolissima percentuale di persone che sanno di predicare cose sbagliate, ma la maggior parte sono persone sincere. In Matteo 12, versetto 36, riferendosi a noi, ma soprattutto a questa umanità che è orfana del vero Dio, cerca Dio e si è inventato ogni popolo si è inventato la sua propria concezione del Dio o del modo di vivere. In Matteo 12, 36, Gesù ha detto che nel giorno del giudizio, riferendosi al giorno che noi oggi stiamo celebrando, che prefigura quel giorno, gli uomini saranno giudicati e renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta e quindi anche di ogni opera sbagliata che avranno fatta. Quindi per noi invece, membri della Chiesa di Dio, il giudizio di Dio è su di noi oggi, perché conosciamo la verità. Difatti andiamo in 1 Corinzi capitolo 4, in 1 Corinzi capitolo 4, in 1 Pietro volevo dire, scusate, 1 Pietro capitolo 4, dove è scritto, 1 Pietro capitolo 4 versetto 17, che poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Perché io l'ho diretto in primis ai nuovi battezzati, ma io tutti i giorni me ne faccio carico di questo. Perché Gesù, dopo che fu battezzato, fu immediatamente dopo che fu portato nel deserto e dopo che fu provato per 40 giorni e 40 notti, dopo lui fu degno rappresentante del regno di Dio per poter cominciare a predicare il Vangelo del regno. Ora noi vogliamo essere approvati da Dio, sono sicuro, tutti noi qui vogliamo essere approvati da Dio. Perciò la parola di Dio è spesso nella nostra bocca. Ma ubbidire al Vangelo non significa certo semplicemente parlarne. Non è solo parole, come abbiamo sentito nel sermone di Angelo di Vita, ci vuole coerenza. Dobbiamo essere all'altezza di quello che diciamo. Così come in Giacomo capitolo 3, Giacomo è il fratello di Gesù, Giacomo capitolo 3, c'è un'esortazione molto importante. Dice: fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. E questo avviene normalmente, non è che viene detto semplicemente o soltanto ai membri, ma anche ai ministri, i quali sono anche loro membri del corpo di Cristo, ma normalmente le divisioni in questa nostra Chiesa avvengono più spesso a motivo di noi ministri che per voi. E sempre, quasi sempre, per motivi di sete di potere umano, perché ognuno vuol far da maestro all'altro ministro. Ora, io ho quattro figli, mia moglie ed io abbiamo quattro figli, e noi sappiamo che il matrimonio non è sempre tutto rose e fiori. Ci sono anche dei momenti in cui è difficile, è troppo facile separarci e dimenticarci dei figli, di quello che i figli potrebbero soffrire quando i genitori si separano. Quindi è estremamente importante ricordare che quando due ministri litigano o quando un ministro lascia la Chiesa per aprirne un'altra congregazione, quel ministro si sta dimenticando della sofferenza che arrega ai suoi fratelli spirituali. Quindi centinaia di persone. Ora abbiamo noi una, come dire, una caratteristica opposta, per esempio, tanto per fare un esempio, alla Chiesa Cattolica. Io noto sempre che la Chiesa Cattolica è molto unita come popolo, come rapporti sociali, come tra famiglia e famiglia, ha la dottrina sbagliata, ma è molto unita. Noi sembra che tante volte siamo al contrario, siamo molto forti nelle dottrine, ma la capacità di restare uniti ci manca. Quindi preghiamo su questo. Anche perché là fuori, appena noi torniamo a casa e usciamo da questo contesto pacifico, torniamo al mondo, no? E dove ci sono molte persone, e sono la stragrande maggioranza, che parlano di Vangelo, cioè predicano il peccato nel nome di Cristo. Non è che lo fanno così in modo lampante, ma lo fanno per esempio dicendo che Cristo ha abolito la legge di Dio. Quindi indirettamente, senza dirlo, predicano il peccato nel nome di Cristo. E sappiamo che non ubbidiscono a tutta la Bibbia, ubbidiscono a quello che a loro piace o quello che a loro viene più facile. Andiamo in Secondo Corinzi, per favore, in Secondo Corinzi, capitolo 11. In Secondo Corinzi, capitolo 11, nel versetto 13, dice: tali falsi apostoli, infatti, sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia. la cui fine sarà secondo le loro opere. Quindi dobbiamo essere consci dell'esistenza di falsi predicatori che normalmente si avvicinano a noi con termini di amicizia, creando in noi degli affetti su di noi. E dobbiamo consapevolmente o inconsapevolmente loro seguono il Dio di questo mondo. E Satana e il diavolo, il cui scopo occulto, occulto per il mondo, ma non certo per noi, è quello di farci tornare al peccato, è quello di farci dimenticare il Cristo. Io ho visto anche persone, sono nella chiesa dal 1971, quasi 50 anni, ho visto tante persone, anche persone che sono nate e cresciute nella chiesa, che dopo 20, dopo 30 anni si ritorna nel mondo. E ci sono dei motivi per cui avviene questo, per cui ora ne parleremo. Perché Satana vuole farci tornare al peccato? E dobbiamo sapere tutti cos'è il peccato, avere un'idea chiara di che cos'è il peccato. Non è che il peccato è cantare, ballare, ridere. Il peccato è la violazione della legge di Dio. E molti però vedono il peccato dove il peccato non c'è. Quante volte io ho visto, specialmente evangelici, di altre quindi denominazioni, che quando vedono noi danzare come danziamo nel giorno della serata danzante, non perdono un minuto di tempo per dire siete pagani. A noi dicono questo, che siamo pagani. Naturalmente il diavolo è l'accusatore dei nostri fratelli, è molto bello accusare continuamente. C'è sempre un velo di falsità nelle accuse. Andiamo in Efesini capitolo 1, in Efesini capitolo 1. In Efesini capitolo 1, nel versetto 4, leggiamo che Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Naturalmente l'amore non è quello che è proclamato nel mondo. L'amore è innanzitutto sui binari dei comandamenti di Dio. Avendoci, nel versetto 5, avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. Quindi noi siamo figli di Dio, eletti fin da prima della fondazione del mondo, ad ereditare questo meraviglioso destino. E naturalmente Satana è eroso dall'invidia. Satana è eroso dall'invidia e ha sempre, attraverso la storia abbiamo visto come ha sempre ostacolato il popolo di Dio, ed egli vuole farci tornare al peccato per distruggere esattamente questa nostra elezione. E difatti il tema di oggi è come rendere sicura la nostra vocazione in questo mondo, come rendere sicura la nostra vocazione in questo mondo. Abbiamo bisogno di rendere sicura la nostra elezione e non prenderla per scontato, e lo dico questo, ripeto, ai neobattezzati, perché moltissimi sono i pericoli e le tentazioni in varie sfumature che il Dio di questo mondo ci mette davanti. Come fare? Ecco, io ora voglio condividere con voi alcuni consigli pratici. Come fare? Come rendere sicura la nostra elezione? Sono consigli pratici fondamentali, molti di voi li sapete, ma se ne sapete qualcuna in più, sarò grato se poi la condividerete con me. Naturalmente non posso dire tutto nel poco tempo che mi è rimasto. La prima cosa da fare, ragazzi, è come quello che fa il marinaio quando sa di avere trovato il posto giusto, quando sa che la nave è arrivata nel posto giusto. Cosa fa il capitano? Getta l'ancora, getta l'ancora. Quando i pescatori sanno che lì c'è del pesce, fermano la barca, gettano l'ancora. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è restare ancorati, bene ancorati alla parola di Dio. bene ancorati alla parola di Dio, perché sono tante le parole che sentiamo in televisione, che sentiamo anche dagli amici, dalle nostre persone più care in casa nostra. Quindi ricordate cosa fece Gesù quando il diavolo cercò più volte di tentarlo nel deserto. Il diavolo prima cercò di instillargli nella mente il dubbio che Gesù fosse veramente figlio di Dio. È la prima cosa che vi succede. Siete battezzati e qualcuno mi dice: ma io credevo che mi succedeva qualcosa, ma no, io non ho avvertito nulla, non è successo niente. Ma lo Spirito Santo di Dio non è qualcosa di fisico, non è che deve modificare il tuo corpo, deve farti sentire fisiologicamente dei brividi o qualcosa. L'emozione ci sta, ma lo Spirito Santo è spirito e quindi agisce spiritualmente. Quindi diavolo instilla questo dubbio: mi sono battezzato, ma in me non è cambiato nulla. E allora gli dice: dammi la prova che se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Cioè, io quante volte prego per essere guarito, mi sento malato e poi magari questa febbre mi dura per 2 o 3 giorni e Dio non mi ha risposto. E il diavolo vuole farci abituare a pensare che Dio sia come una slot machine oppure come un bancomat, che lui esegue i nostri ordini appena glieli chiediamo. Poi il diavolo, quando vide che Gesù non gli dava prove, non si prestava a dare prove, pensò di poterlo corrompere offrendogli tutti i beni, tutti i regni di questo mondo. E in che modo Gesù lo sconfisse il diavolo? Tutti voi, la maggior parte di voi, in Matteo 4, potete annotare, in Matteo 4, versetto 10 dice: Gesù disse al diavolo: vattene via, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano. Notate bene che nel rapporto tra Gesù e Dio Padre c'era questa terza persona, il diavolo. È sempre così. Cioè anche nel giardino dell'Eden c'era Adamo ed Eva e c'era il diavolo. Nella vostra vita di coppia non abbiate l'amico del cuore, non abbiate l'amica del cuore, perché in un matrimonio c'è sempre la parte bassa nella vita e non va il confessore, non può essere l'amico o l'amica del cuore. Al massimo andate dal ministro accompagnato dalla moglie del ministro, che già pur essendo umani e quindi anche loro possono essere soggetti a peccare, ma perlomeno bisogna preservarsi sempre, bisogna sempre preservarsi. Perché quando si è estremamente sociali significa essere indiscriminati. Mentre Dio, oggi usiamo delle parole strane, Dio per la società di oggi è un discriminatore, Dio per la società di oggi è un omofobo, Dio per la società di oggi è crudele, è cattivo. Perché c'è ovviamente l'apertura a tutto e a tutti. In questo tipo di società, se tu fai il bene, non stai facendo nulla di bene, nulla di male. E se fai il male, non stai facendo nulla di male. Ognuno è libero di fare quello che vuole. L'unica cosa per cui ti arrestano è solo se rubi soldi. Solo se rubi soldi. Ma per tutto il resto puoi disonorare i genitori. Puoi tradire la moglie, puoi tradire il marito, non è un reato. Anche nella legge italiana, la supercattolica nazione, tradire la moglie, abbandonare il tetto coniugale non è un reato. Quindi come Gesù dopo il battesimo, anche noi siamo continuamente tentati nel deserto spirituale, sì, perché questa vita a cui Dio ci ha chiamati è una vita in un deserto spirituale. E come Gesù anche noi possiamo sconfiggere le tentazioni del diavolo? In che modo? Appunto attenendoci a ciò che sta scritto. E quando Gesù disse questo non aveva davanti a sé, o perlomeno il popolo non aveva, un Nuovo Testamento. Quindi è chiaro a quale scrittura si riferiva, a quella che oggi molti disprezzano. Quando noi sappiamo che la Chiesa vera del Nuovo Testamento non è fondata solo sugli Apostoli, ma è fondata anche sui santi profeti dell'Antico Testamento. Quindi sta scritto nella Sacra Bibbia tutta. La Bibbia afferma di essere la parola di Dio rivelata all'uomo. Perdonate se vi cito 2 Timoteo capitolo 3, 2 Timoteo capitolo 3, ma questo sermone sarà visto da migliaia di persone in Italia. In 2 Timoteo capitolo 3, versetto 16, una scrittura che molti di voi conoscete a memoria, dice che tutta la scrittura, non soltanto una parte, perché alcuni dicono, alcune scritture di Paolo sono anacronistiche. Tutta la scrittura, non solo una parte, è ispirata da Dio ed è utile per insegnare, per convincere, per correggere e formare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e sia ben preparato per ogni opera buona. Quindi è di vitale importanza crescere nella piena conoscenza della parola di Dio ed essere fermamente ancorati ad essa. Fermamente ancorati ad essa. Le parole possono avere varie sfumature di significato e solo attraverso queste varie sfumature di significato il diavolo con i suoi falsi profeti può riuscire, se non abbiamo una piena conoscenza, può sedurvi e può sviarvi. Un altro modo di sedurvi è quando si entra nella congregazione, c'è una persona che non vi saluta, o una persona che vi è antipatica, ma noi abbiamo ancora la natura umana. Noi non veniamo in chiesa per ricevere amore. Quanti di voi andate in congregazione per ricevere amore? Se andate lì per ricevere amore, non andate nella chiesa di Dio, perché noi dobbiamo andare nella congregazione per dare amore. Cioè noi la mattina dice, dobbiamo andare al servizio. Ora vediamo quando, spero padre che tu mi fai vedere una persona triste e io mi avvicino a quella persona. Non è che devo essere invasiva, ma devo dire io, ciao, un sorriso, come stai, come non stai. E quella persona si sentirà cercata. Quindi, ma se io vado nella chiesa solo per essere ricercato, solo per essere invitato, solo per farmi degli amici, ho sbagliato concetto e scopo di che cosa e perché la Chiesa. Difatti, in primo luogo, noi veniamo in congregazione non per fare amici, ma per essere nutriti della parola di Dio e per vivere di quella parola di Dio, in modo che poi questa parola di Dio la viviamo per esperienza e automaticamente diventiamo la luce del mondo. E così vinceremo la battaglia spirituale contro un mondo che ha desideri e ha interessi completamente opposti a questa parola di Dio. Magari i desideri e gli interessi non sono molto diversi dai nostri, perché noi ancora siamo in un processo in cui non siamo veramente all'altezza della parola di Dio. Abbiamo anche noi bisogno di crescere e di, attraverso l'esperienza, andiamo in Efesini capitolo 4. In Efesini capitolo 4, nel versetto 13, dice crescete nella conoscenza di Cristo. Crescere nella conoscenza di Cristo non è la stessa cosa di dire di crescere nella conoscenza della parola di Dio dal punto di vista accademico. Dal punto di vista delle scritture, o ricordare tutte le scritture che ci sono nella Bibbia. Crescere nella conoscenza di Cristo significa conoscere la mente di Cristo, il modo come Cristo pensa, il modo come Lui sente. Quindi, per quale ragione? Nel versetto 14 risponde, affinché noi non siamo più bambini, bambini come sono? Gelosi, invidiosi, anche dei propri fratelli. Se un papà dice a uno, se noi diciamo a uno dei nostri figlioletti, bravo, l'altro si sentirà geloso. Quindi non ci possiamo permettere di avere o di coltivare una fratellanza selettiva. Quindi noi non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini e per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore. Quando parliamo di dottrina, Dio non vuole intendere soltanto a una regola, non si riferisce a una regola. La dottrina è un insegnamento che noi dobbiamo assorbire e farla diventare personificazione del nostro modo di vivere. Versetto 15, quindi anziché essere sballottati, invece dobbiamo nel versetto 15, dobbiamo dire la verità con amore, cresciamo in ogni cosa dicendo la verità, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, Gesù Cristo. Ma Cristo e la sua parola, la Bibbia, sono sempre messi da parte. Noi vediamo anche che i grandi leader, anche quel grande, quello che fa più di ogni altro la pubblicità, vestito di bianco, eccetera, nelle grandi piazze, e ovunque va raccoglie foglie immense, noi vediamo che sta cambiando il volto del cristianesimo. Stanno cambiando il volto del cristianesimo. Io vedo in televisione tanti talk show, tanti programmi dove dei cardinali dicono in un mondo che è oggi dominato da internet, noi o diventiamo una piccola chiesa tra le tante chiese, cioè una religione tra le tante religioni, o se vogliamo continuare ad essere la religione universale, allora dobbiamo inglobare tutte le altre religioni, come faceva anticamente l'impero romano, ai tempi dei Cesari, degli imperatori. Dominavano i popoli, ma li tenevano contenti con le loro religioni, così come fecero anche con i giudei nella terra promessa al tempo di Gesù. La cosa che loro importava è che i giudei dessero la tassa a Giulio Cesare. E così con tutti gli altri popoli, con gli egiziani, eccetera. Infatti, in secondo Timoteo, nel capitolo 15, dice proprio perché dobbiamo stare attenti di questa globalizzazione religiosa, oltre che politica ed economica e commerciale, dobbiamo stare attenti all'esortazione di Paolo in secondo Timoteo, nel capitolo 2, versetto 15. Ognuno di noi, dove fare sempre, dice studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità, cioè la parola di Dio, e poter così tappare, turare la bocca agli avversari, a quelli, perché di oppositori ne abbiamo così tanti nel mondo. Possibilmente anche in famiglia, per non parlare a scuola, nel mondo del lavoro. La parola di verità è Gesù Cristo, è la verità personificata. Dio che si è fatto uomo, il quale ha detto non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma la figura di Cristo, la sua divinità, oggi è messa grandemente in dubbio in questa società, che è divisa in due parti, è divisa in una parte di società molto secolarizzata, mondana, e un'altra parte di religiosità, che è molto religiosa, ma che è asserragliata nelle loro tradizioni umane. Quindi la nostra fede, la nostra vocazione è venuta dall'udire la parola di Dio. Vi ricordate come siamo stati pieni di entusiasmo quando l'abbiamo sentita per la prima volta? Poi ovviamente nel tempo tutto torna ad essere un po' più normale, ma il problema è questo, che tante volte ci raffreddiamo. Quindi è stato per mezzo della medesima parola di Dio che noi siamo stati rigenerati dallo Spirito di Dio. Il seme, lo Spirito di Dio è il seme incorruttibile della vita eterna del regno di Dio, ed è un'immensa gioia. Non c'è modo di misurare questa gioia ed è difficile perfino da descriverla. Anche quando tu cerchi di esprimerla agli altri, ci ritroviamo ad essere come Giuseppe, che a motivo del suo esprimere la sua gioia fu venduto dai suoi fratelli. Quindi, per rendere sicura la nostra vocazione ed elezione, è indispensabile, questa è la seconda cosa, il secondo consiglio che mi sento di condividere con voi tutti, in virtù della mia esperienza di tanti anni, è quello di mantenere viva l'aspettazione del regno di Dio. Mantenere viva l'aspettazione del regno di Dio. Quanti di noi aspettano il regno? Mantenere viva l'aspettazione del regno di Dio non significa essere oziosi e non fare niente. Si è accompagnata questa aspettazione alla ricerca della giustizia di Dio nella nostra vita personale. Quindi Gesù ha detto, dice, cercate il regno di Dio e la sua giustizia, perché altrimenti aspettiamo, ma non facciamo nulla. In Matteo capitolo 13, un'altra scrittura che serve per metterci in guardia quando torniamo da qui fino al prossimo anno, Matteo 13, ma anche per non finire poi nell'essere giudicati nell'ottavo giorno, in Matteo 13, nel versetto 20, questa è la famosa parabola del seminatore, dice: il seminatore è colui che semina, cioè Dio, la parola di Dio nelle persone. Dice: quello che ha ricevuto, dal versetto 20, quello che ha ricevuto il seme in luogo roccioso è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata. E quindi quando sopraggiunge la tribolazione o persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzato. Dice: ma come, io sono venuto nella Chiesa perché mi sembrava che far parte della Chiesa di Dio, essere chiamato da Dio, io avrei trovato la soluzione a tutti i miei problemi. Ma non è così che funziona. Versetto 22, è quello che ha ricevuto il seme fra le spine, è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo, che sono le seduzioni carnali, la sete di potere o le religioni idrolatiche, che spesso fanno forza nelle amicizie, essere amici degli amici. Essere nel popolo di Dio spesso ci riporta a camminare nella solitudine. La forza della religione idolatrica è nelle amicizie. Se io divento cattolico, di botto ho molte più amicizie. Di sicuro, ve lo garantisco. E l'inganno delle ricchezze soffocano le parole, la parola di Dio, ed essa diviene infruttuosa. Quello invece che riceve il seme nella buona terra, nel versetto 23, è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto, e produce l'uno il 100, l'altro il 30, eccetera. Quindi soltanto se faremo in modo che la parola di Dio metta radice nella nostra vita, radici profonde, che siano ovviamente prive di spine. Mia moglie coltiva, lei, mia moglie ama coltivare delle rose, e le rose, i rami sono sempre pieni di spine. Oppure coltiviamo altre cose nel nostro piccolo giardino e ci sono sempre delle piante piene di spine. E se uno non toglie le spine, ovviamente le altre piante non fioriscono bene. E queste spine noi le possiamo paragonare alle nostre scelte e decisioni personali. Quante volte facciamo scelte e prendiamo decisioni personali che ci allontanano da Dio, ci allontanano dalla via serena, spianata di Dio. Dio dice: se tu sei fedele a me, se tu prendi le giuste decisioni, fai le giuste scelte, sono io che davanti e di dietro ti proteggo il tuo cammino. E quindi non che questo significa che non ci saranno tribolazioni o difficoltà, ma avendo Dio davanti e di dietro a noi che ci guida, noi sapremo affrontarle quelle difficoltà e anche superarle brillantemente. Potremo coltivare il regno di Dio e la sua giustizia nel nostro cuore e sapremo anche aspettare con gioiosa perseveranza che il regno di Dio venga sulla terra nella nostra vita anche durante le avversità. Anche durante le avversità. Perché avremo il regno di Dio già nel nostro cuore. Questa gioiosa aspettazione del regno rende sicura la nostra vocazione ed elezione. Quando non l'aspettiamo più, noi cominciamo a seguire il mondo. Quando non aspettiamo più il regno di Dio, il ritorno di Cristo, noi siamo in gravissimo pericolo. Perché a un certo punto, perché nel mondo sono pochissimi quelli che attendono il regno di Dio e moltissimi sono spiritualmente spenti, spiritualmente spenti. Molti, anche quando sono nella Chiesa, sono pieni di entusiasmo solo perché loro hanno un ruolo o perché hanno una visibilità. Ma quando non hanno un ruolo, quando non hanno visibilità o quando non vengono riconosciuti o promossi non diventano diacono e ministri, perdono ogni entusiasmo, ogni motivazione. Vuol dire che non si ha aspettato il Cristo, perché noi siamo qui tutti destinati a diventare insegnanti durante il millennio ed è una questione di tempo. Queste 9 persone che sono state oggi battezzate saranno sacerdoti, saremo tutti sacerdoti e re, tanti re a governare, ma tutto sarà in base non a qualcosa che ci siamo meritati, ma a quella dignità, a quello stato di dignità, a quell'essere degni di ricevere questo dono, questa responsabilità così importante. Non è certamente una questione di fare carriera all'interno della Chiesa. La parola carriera all'interno della Chiesa è un abominio, perché chi mira a fare una carriera all'interno della Chiesa non ha capito niente. Quindi, perché Gesù ci ha detto chiaramente che quando gli apostoli fra di loro, allora erano ancora discepoli, litigavano per chi doveva essere il maggiore fra di loro. Quindi certo non è sempre facile, a casa, a scuola, al nostro lavoro quotidiano, dove dobbiamo relazionare con persone che, non essendo ancora state chiamate da Dio, hanno desideri e interessi in conflitto con la parola di Dio. Ed è ancora più difficile quando ci accorgiamo che a minacciare la nostra vocazione di elezione non sono gli altri, ma siamo noi stessi tante volte. Perché manchiamo di fare una cosa importante, manchiamo di pregare. Dice, ma di che cosa mi sta parlando Carmelo? Quante di voi vi siete alzati la mattina e la prima cosa che avete dato come primo frutto è la preghiera? Onestamente, io un paio di volte l'ho dimenticato. Quindi non dico per puntare il dito o per accusare, lo dico per esortarci gli uni gli altri a non trascurare questo terzo consiglio, questa terza esortazione, che noi, per rendere sicura la nostra vocazione, lo possiamo fare solo ed esclusivamente attraverso la preghiera, le preghiere. Qualcuno potrà dire, ma non è forse mediante lo Spirito Santo che noi possiamo avere la salvezza? Dice la preghiera, io ho lo Spirito Santo, già sono salvato. Certamente lo Spirito Santo ci dà la forza, ci dà il coraggio di superare le prove e di vincere il peccato. Ma questo al momento del battesimo Dio ci ha donato solo una caparra. Non lo dimentichiamo, che noi non abbiamo avuto la pienezza dello Spirito. Abbiamo ricevuto soltanto una caparra, una primizia dello Spirito. E se questo Spirito da primizia diventa un vaso pieno, se noi diventiamo come dei vasi pieni di Spirito, dipende dalla preghiera. Non è che Dio automaticamente a noi ci dà lo Spirito Santo, non ce lo dà. Lui, prima di darci anche la caparra dello Spirito Santo, ha voluto vedere prima che noi fossimo pentiti, che noi avessimo la volontà di impegnarci a vivere secondo la sua legge, ad avere fede nel sangue di Cristo, eccetera. Quindi la grazia è gratuita, certamente, e la salvezza è gratuita, è un dono. È tutto ogni forma di doni che noi godiamo, come la nostra vita quando siamo nati, è per grazia. Il nostro trovare un buon lavoro è per grazia, il nostro aver trovato una bella moglie, un bel marito, un bravo marito, è per grazia. Un dono, immeritato, immeritato. Essere naturalmente, ma c'è una cosa che Dio si aspetta e che dà la grazia solo a una condizione. Quindi non è, per esempio, non credete a tutti quelli che parlano di amore incondizionato. Amore incondizionato. L'amore incondizionato è iniziale, non è finale. L'amore incondizionato è solo iniziale. Dio si sacrifica per noi, ci ha dato la vita senza averci chiesto il permesso, si è sacrificato per noi senza averci chiesto il permesso, ha fatto tutto Lui. Ma l'unico punto in cui ci chiede il permesso si fa per dire, è appunto se noi stabiliamo con Lui un rapporto. Se noi stabiliamo con Lui un rapporto, come lo stabiliamo con Lui un rapporto? Non dimentichiamo che Satana magari, oppure io posso avere lo Spirito Santo o pensare di avere lo Spirito Santo, ma pensare allo stesso tempo di non aver bisogno di avere un rapporto con Dio. E quanti ce ne sono di queste persone nelle fabbriche, nei posti di lavoro, nelle aziende? Cioè il mio datore di lavoro, io sono più bravo del mio datore di lavoro, per esempio, c'è chi ragiona così. Oppure ha imparato dal datore di lavoro, poi dice ora so esattamente quanto lui, non ho bisogno di lui, non ho bisogno di stabilire un rapporto d'amore con lui, un rapporto di amicizia intensa che duri una vita eterna. Ma la società è divisa proprio per questo, perché manca quel senso di gratitudine che viene praticato giorno dopo giorno attraverso le preghiere. È come dire alla moglie ciao, ma non dargli mai un bacio o non abbracciarla mai. Quindi le preghiere significano costruire un rapporto con Dio. Dio infatti non dona il suo spirito se prima non glielo chiediamo. Dio dette Eva ad Adamo, la creò soltanto dopo che Adamo si rese conto che lui era un essere umano incompleto, del tutto fallimentare. Se non avesse avuto Eva non si sarebbe riprodotto, non avrebbe avuto i consigli. Non è che Dio gliela fece non dal piede, prese la costola dal cuore, dalla parte del cuore, perché la donna è compagna a tutti gli effetti e completa l'uomo, così come la donna è completata dall'uomo. Quindi noi vediamo qui cose molto importanti, che il ravvedimento e il battesimo infatti sono un'esperienza di cui ci dobbiamo nutrire tutti i giorni della nostra vita, e non è un evento che avviene oggi nel giorno 19 ottobre nel 2019. Ma è un'esperienza, il ravvedimento e il battesimo, di tutta una vita, proprio come il cibo che nutre il nostro corpo. Quindi, leggiamo in Matteo capitolo 7, se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto di più il Padre vostro che è nei cieli darà gli cose buone a coloro che gliele domandano. E non c'è cosa migliore da chiedere a Dio o allo Spirito Santo. Qual è la cosa che voi chiedete a Dio in preghiera? Io di solito chiediamo, prima ancora di fare preghiere di intercessione, di pregare per quella persona, prima dobbiamo chiedere a Dio di dare Lui a noi una misura maggiore di Spirito Santo, di farci vedere le cose che noi non sappiamo vedere di noi stessi, per poter cambiare, in modo da poter poi agire, parlare e fare cose nel modo giusto. Scusate, perché non è che si deve parlare, agire, fare a tutti i costi. La cosa importante è parlare, dire, fare nel modo giusto. Sei di fronte a un'avversità? Prega, Signore aiutami, da solo non ce la faccio. Sei di fronte a un attacco della tua fede, la tua fede sta per mancare? Prega. Signore, aiutami a vedere come la vedi tu. Stai cadendo in una tentazione? Prega. Signore, perdonami e aiutami. Dammi tu lo spirito che ancora non ho, affinché io riesca a odiare e vincere il peccato come lo odi e come lo vinci tu. E vi rassicuro che quando succedono queste difficoltà, perché appunto gli stiamo chiedendo la cosa più importante al mondo, lo Spirito Santo, Dio risponde. E Matteo, ricorda, mi piace ripeterla questa scrittura, perché se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figlioli, quanto di più il Padre vostro che nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano. Ma prima di tutto, chiediamogli tante cose, ma prima di tutto non dimentichiamo di chiedergli lo Spirito Santo. Andiamo in Giovanni capitolo 14 adesso, versetto 13. La nostra richiesta di cose buone convince Dio, dà prova a Dio che noi abbiamo preso consapevolezza che abbiamo bisogno di qualcosa, del suo Spirito. E quindi convince Dio ad agire in nostro soccorso. In Giovanni 14, versetto 13, lui dice: qualunque cosa buona chiederete nel mio nome, io la farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Ora, ricordiamo che la Bibbia è Dio che parla a noi, ma noi parliamo a Dio con la preghiera. Altrimenti cosa c'è? Non c'è un dialogo. Ci sono milioni di persone che pregano a Dio tutti i giorni attraverso il rosario, 100 Ave Marie, 10 Padre Nostri, pregano tutti i giorni, ma non sanno, non conoscono la Bibbia. Questo l'abbiamo vissuto sulla mia pelle. Io da ragazzino, mia madre, mio padre, mia nonna faceva 100 Ave Marie, pregano, ma era completamente ignorante di Bibbia. Cioè, cos'era la preghiera? Non avevano la minima idea. Per loro la preghiera era un segno di croce, portare un'omelia, qualche offerta vicino alla candela accesa, e tutto finiva là. Oppure la preghiera era sempre egoistica: fai che possiamo oggi guadagnare più pane, fai che oggi ci possiamo comprare più vestiti, fai che questa situazione... Ma non c'era un vero e proprio rapporto con Dio, non c'era la richiesta della cosa più importante, che è lo Spirito Santo di Dio. E questo spiega perché 60 milioni di italiani che vengono battezzati, e lo dico sapendo che sarò ascoltato in televisione su YouTube, 60 milioni di italiani sono battezzati da neonati, ma non si capisce perché in tutta l'Italia ci sono tanti corrotti. E c'è così tanta corruzione, specialmente a livello governativo, tra i politici. Quindi è molto importante la preghiera. Se noi stabiliamo soltanto un monologo, perché alcuni, dicevo, pregano sempre ma non studiano mai. Ma ci sono tanti che leggono la Bibbia, la conoscono anche a memoria, ma non pregano mai. Quindi o nell'uno o nell'altro c'è una interdizione, come un muro non c'è un dialogo. E se c'è un monologo è tutto a unico senso, e quindi quando non c'è dialogo non c'è intesa e non c'è amore. C'è soltanto che cosa? C'è soltanto un'illusione. Miliardi di persone, come me, quando ero illuso di essere spiritualmente al sicuro, mentre io mi adagiavo ad una fede che era in realtà una fede morta, priva di Spirito Santo, ed era onestamente, era ricca di opere carnali. Noi non siamo salvati per le nostre opere, questo lo sappiamo, siamo salvati per grazia di Dio, eppure le opere che facciamo, quelle buone, dimostrano a Dio dove realmente è il nostro cuore, dov'è realmente il nostro cuore. E questo porta al quarto e ultimo punto: non basta conoscere la Bibbia, non basta gioire nell'aspettazione del regno di Dio, non basta nemmeno pregare, occorre che dobbiamo collaborare in senso concreto con Dio. Come? Come collaborare concretamente con Dio? Compiendo le sue opere nella nostra vita e nella vita degli altri, perché lui ha dato la sua vita affinché il comandamento della legge fosse vissuto in noi, affinché noi diventassimo il compimento della legge. In Giovanni 6, 28, alcuni chiesero a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose, disse loro: questa è l'opera di Dio. In Giovanni 6, 28, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Questa scrittura oggi ha un significato estremamente importante, perché anche nel mondo cristiano non tutti credono alla divinità di Gesù Cristo, non tutti credono che Gesù è la parola di Dio che si fa uomo. Quindi in una società sempre più multireligiosa questo messaggio è fondamentale, che Gesù, appunto, che noi crediamo in colui che il Padre ha mandato. La fede nel sangue di Cristo, la fede nella sua risurrezione è indispensabile, perché soltanto mediante il suo sangue e mediante la sua risurrezione noi siamo giustificati e purificati dai nostri peccati passati involontari e siamo riconciliati a Dio per essere adottati nello Spirito come figli di Dio nell'attesa dell'eterna eredità. Ma difatti sempre in Giovanni 6, nel versetto 26 dice: ma se noi, no, su questo scusate, in Paolo Ebrei, e la lettera di Paolo agli Ebrei nel capitolo 10, versetto 26, dice, una scrittura che molti di voi conoscete, dice: se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. E questo ci riporta sempre all'ottavo giorno, al giudizio finale del piano di Dio. Questa scrittura fa un chiaro riferimento al giudizio dell'ultimo grande giorno, l'ottavo giorno, la cui celebrazione Dio l'ha istituita e comandata per nostro ammonimento e insegnamento ed esortazione. Andiamo, fratelli, adesso in Matteo capitolo 19. Stiamo per concludere. Matteo capitolo 19, versetto 16, dove troviamo un tale che chiede a Gesù, nel versetto 16, «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» E Gesù rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Quindi se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». E Giovanni, capitolo 14, 21, Gesù lo riafferma questa grande verità. Dice: «Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio. E io lo amerò e mi manifesterò a lui». In conclusione, fratelli e sorelle, vi prego di aprire come ultima scrittura e l'ultimissima scrittura secondo Pietro, nel capitolo 1, secondo Pietro, capitolo 1, secondo Pietro, capitolo 1, versetto 5. Nell'ultimo grande giorno molti dovranno rendere conto a Dio. Io penso che nessuno di noi, se ci pensiamo bene, vorrà essere fra quelli. Noi speriamo di essere invece con la Chiesa glorificata per aiutare tutti i nostri antenati che saranno risuscitati per conoscere per la prima volta la verità. Ma per noi, dice, il giudizio di Dio è in questa vita. Noi siamo gli unici al mondo sotto il giudizio di Dio, perché conosciamo la verità. Questo ottavo giorno sta per finire e tutti ora, fra poco, stasera, domani mattina, ritorneremo a casa dopo che ci saremo salutati per tornare ciascuno a casa propria. Ci sarà molto utile portare nei nostri cuori l'amorevole esortazione dell'Apostolo Pietro in secondo Pietro, capitolo 1. Spero che l'abbiate già aperto tutti. Mi piace concludere invitandovi a leggere assieme queste parole dal versetto 5. Secondo Pietro 1, versetto 5, dice: «Per questo mettete impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, e alla conoscenza la temperanza, l'autocontrollo, e alla temperanza la pazienza, e alla pazienza la pietà, e alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. E dice anche nel versetto 8, se queste cose si trovano in voi in abbondanza, allora non vi lasceranno oziosi né senza frutto, riferendosi allo Spirito, né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dei suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cerchiamo di rendere sicura la nostra vocazione, la nostra elezione, e se faremo questo non inciamperemo giammai.